Allora, dopo la separazione di Abramo e Lot, che abbiamo visto la settimana scorsa, e abbiamo visto anche il frutto della scelta di Lot di non seguire le vie di Dio, ma di seguire la via del materialismo. Lui poteva benissimo dire: zio Abramo, tu sei un uomo di Dio, io vedo che tu hai una comunione con Dio, il Dio vivente, il Creatore, dimmi tu dove io devo sistemarmi con le mie famiglie, le mie pecore, però voglio stare vicino a te, così posso imparare da te le vie di Dio. Invece Lot ha visto che la pianura del vicino Sodoma e Gomorra era molto lussureggiante, e quindi lui, invece di scegliere le vie del Signore, ha scelto le vie di questo mondo, anche se Sodoma era una città molto peccaminosa, anzi depravata, addirittura dice la parola di Dio. Lui ha visto il guadagno. Potete abbassare questa cosa? Grazie. Ha fatto la sua scelta di compromettersi con questo mondo, e in capitolo 14 vediamo il frutto di questo. E anche per noi credenti c'è una lezione in questo. Gesù a ognuno di noi ha detto: cercate prima il regno di Dio, no? E ogni cosa sarà sopraggiunto: case, pecore, moglie, fratelli, sorelle, eccetera. Voi, figli miei, mettete me il primo posto nella vostra vita e io provvederò ogni cosa per voi. Questa era la via che Abramo ha scelto. Anche lui ha fatto il sbaglio in capitolo 12 di... Lui ha visto l'erba marrone, ha visto difficoltà nella terra promessa e ha deciso di andare in Egitto perché lì c'era sempre da mangiare. Ma lui ha capito l'errore della sua disobbedienza, e alla fine di capitolo 12 vediamo, all'inizio di capitolo 13 vediamo che lui torna a fare un altare, a pregare il suo Dio. E quindi in capitolo 14 c'è questa breve storia di questo combattimento, la prima battaglia che viene descritta nella parola di Dio. Ora viene al tempo di Amraphel, re di Shinar, di Arioch, re di Elassar, di Kedorlamer, re di Alam, e di Tidal, re delle nazioni, che essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, Birsha, re di Gomorra, Shinab, re di Adma, Shemeber, re di Tisboim, e al re di Bela, che è Zaor. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Sidim, che è il Mar Salato. Per 12 anni erano stati soggetti a Kedolamar, ma al 13° anno si ribellarono. Quindi abbiamo questi 5 re, incluso il re di Sodoma e il re di Gomorra, che davano un tributo al re di Shinar o di Babilonia, e questi altri 4 re. Ma il 13° anno loro hanno deciso: non dobbiamo più pagare le tasse a questi altri re, e quindi si sono mossi in guerra contro il re di Persia. Quindi nell'anno 14 chiedono al re che erano con lui, vennero, sbagliarono a Refiem e Ashtikakarum, è come parlare in lingue questa parola, non so pronunciarlo. Izuzim aham iemim shavev kiriatiam. E io re nella loro montagna di Sir fino al Paran, che è presso il deserto. Poi tornare indietro e vennero a En Mishpach e Kadesh, saccheggiarono l'intero territorio dei Amalekiti, anche di Amorei che abitavano a Hatzatsam Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Tisboim e il re di Bella uscirono e si schieranarono in battaglia contro loro nella valle di Sidim. contro kedër lamre di eccetera eccetera eccetera, versetto 10, allora la valle di Sidim era piena di pozzi di bitume e i re di Sodoma e Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro, e quelli scamparono, fuggirono al monte. Così i vincitori presero tutta la ricchezza di Sodoma e Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Presero anche Lot, figlio di fratello di Abramo, con i suoi averi e se ne andarono. Lot abitava in Sodoma. Quindi abbiamo letto tutti questi nomi per arrivare al punto di vedere che l'idea di Lot non era tanto buono. E il punto che volevo fare prima è che quando noi figli di Dio, e questa è una garanzia, posso garantirvi, ma non io, ma la parola di Dio. Quando noi come figli di Dio non cerchiamo prima il regno di Dio e noi cerchiamo altre cose come Lot, ci andrà male. Siete d'accordo? Io ci ho provato tante volte, quindi posso testimoniare di esperienza personale che ogni volta che non ho messo il Signore prima nella mia vita e ho deciso io o ho fatto io con le mie idee una cosa, e sempre, 100%, è andato male. E così anche Lot. Lui non ha scelto di seguire le cose di Dio, ha scelto di seguire il materiale. Lui ha visto com'era ricco questa valle, la concupiscenza dei occhi. Lui è andato indietro quello. Magari lui era uno di quei credenti, dice, sì, magari vivrò a Sodoma per 5-10 anni. Quando sarò ricco, quando avrò avviato la mia ditta e poi affiderò la ditta a altre persone, poi io serverò Dio a tempo pieno. Ma non funziona così. Ognuno di noi siamo chiamati a servire Dio a tempo pieno dal primo giorno che conosciamo il Signore. Amen. Sapevate che siete a tempo pieno per Dio? Anche nella fabbrica dove lavori, tu sei a tempo pieno per Dio là. Tu sei il missionario di Dio dove lavori, perché probabilmente la maggior parte dei tuoi colleghi non conoscono il Signore e loro devono vedere un Abramo in mezzo a loro che fa un altare al Signore, non uno che quando colpisce il pollice tira qualche bestemmia, ma uno quando colpisce il pollice dice alleluia. Potevo andare peggio, potevo colpire tutta la mano. Una volta quando lavoravo in falegnameria avevamo fatto una cucina che veniva trasportata in Val d'Aosta e verso la fine della giornata stavamo caricando tutti questi mobili nel camion della ditta. L'unico problema è che il telaio, cioè il telaio di ferro che andava sul cassone indietro il camion, il mio datore di lavoro era molto più basso di me e non so, lui forse ha fatto la sbarra, ha fatto costruire queste cose, lui passava benissimo, non so, no? Invece io, boom, no? Mi prendevo qua questa sbarra proprio alla fine del camion. Quindi ero dentro il camion, loro mi passavano i mobili, io li sistemavo dentro e c'era il mio datore di lavoro e altri due colleghi che erano sotto e io sono tornato per prendere il prossimo mobile, indovinate che è successo? Boom! No, proprio forte, no? E loro tutti mi guardavano per vedere cosa dicevano e veramente era così forte, vedevo un po' di stelle per un secondo, no? E io ho fatto così e ho detto gloria a Dio. E loro cosa? E un collega dice mi sembrava che stavi quasi per scappare una bestemmia. E ho detto neanche vicino. Però anche noi fratelli sapete che il mondo è in frenesia in questi momenti, stanno mangiando le unghie perché le fabbriche chiudono, c'è minaccia, anche alcuni di voi magari hanno licenziato già delle persone. E quindi il mondo ha bisogno di un Abramo dove loro sono, che è uno che conosce il Dio Altissimo. Uno che non è governato dalla borsa di Wall Street o la borsa di Milano, ma uno che è governato dalla borsa del Padre Celeste. Perché questo è il momento quando possiamo testimoniare. Nel momento della difficoltà, loro vedranno in noi, tu sei diverso. Voglio conoscere anch'io questo Dio che tu conosci. Purtroppo adesso Lot, scusate, raccoglie il frutto della sua cattiva decisione. E abbiamo letto in versetto 12, presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi averi, quindi tutte quelle ricchezze che lui pensava di avere, l'ha perso tutto. Voi sapete che c'è solo una cosa sicura in questa vita, è la vita eterna in Cristo Gesù. Sapete quanti dei miei connazionali per tanti anni hanno versato in questi fondi che si chiama 401k, perché è un modo per i lavoratori di investire per la pensione, cioè è una cosa aggiunta alla pensione governativa. E queste erano cose umanamente sicurissime, non era tipo rischiosi, sai, tipo tu metti nella borsa roba alta tecnologia, magari un giorno è altissimo, un giorno dopo crolla. Questi erano fondi sicurissimi secondo questo mondo. Infatti, secondo la borsa erano AAA, quindi il più sicuro investimento che una persona può fare nella borsa. Eppure, sappiamo tutti, no? Tanti americani hanno visto queste pensioni che hanno investito anni dimezzate. Tu pensi uno che investi 100.000 euro, 200.000 euro tutta la vita, vederlo in qualche settimana dimezzato. Questo mondo non c'è nessuna certezza di niente. Ma in Cristo Gesù abbiamo la vera certezza. Perché cielo e terra passeranno, ma il Signore dice la mia parola non passerà mai. Quindi Lot viene preso, versetto 13, ma uno dei scampati viene a dirlo ad Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'Amore, fratello di Eshcol, fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Notate che anche i pagani chiamavano già a questo punto Abramo l'ebreo. Silvana, la cristiana, Craig il cristiano, già lui era identificato con il Dio Altissimo. Sì, con Abramo è un po' strano, no? Fa questi altari, anche quando lui non fa compromessi, non fa cose disoneste, quello è Abramo l'ebreo. E quando Abramo viene a sapere, versetto 14, quando Abramo seppe che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò i uomini addestrati, servi nati in casa sua, in numero di 318, e inseguì il re fino a Dan. Qual è il nostro cuore quando il nostro fratello cade in prigionia? Abramo poteva avere un atteggiamento di arroganza, no? Guarda quel Lot. Io l'avevo detto di non andare a Sodoma. Io l'avevo detto di rimanere in comunità. E vedi? Ah, lui merita questo. A volte anche noi possiamo avere questo atteggiamento verso i nostri fratelli che magari vengono presi come prigionieri. Magari non prigionieri fisicamente, ma prigionieri spirituali. Ma questo non era il cuore di Abramo. Lui subito, e infatti qua, anche se Lot era suo nipote, quando Abramo seppe che suo fratello era stato preso prigioniero, quando noi vediamo un fratello che si allontana dal Signore, dalle cose di Dio, come Abramo, anche noi dobbiamo armarci. Quali sono le nostre armi in questa guerra spirituale? La parola di Dio, la preghiera. Stiamo pregando per quelli che una volta venivano qua e magari non li vediamo più. Io sì. Prego sempre per tutti quelli che hanno passato quella porta. Che dovunque si trovano, il Signore, io sono convinto che il Signore sta operando la loro vita. Anche se magari non stanno camminando pienamente col Signore come Lot, ma io sono convinto di questo, che se loro veramente hanno fatto una vera esperienza col Signore, non potranno rimanere in Sodoma molto tempo. E quindi è importante che noi preghiamo ogni giorno. Signore, prego per quel fratello, quella sorella, non ho visto tanto tempo in comunità e non vuole venire più, non vuole più ascoltare la parola di Dio. Egli divise le sue forze contro di loro di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Hobba, che è a sinistra di Damasco. Così recuperò tutti i beni e riportò indietro anche Lot, suo fratello, e i suoi beni, come pure le donne e il popolo. Dopo il suo ritorno dalla sconfitta di Chedorlaomer, dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, che è la valle del re. Non so se avete notato, Abramo aveva una nazione con sé? Lui era un re di una nazione? No, lui era un pastore. Ha preso con sé, abbiamo letto, 318 uomini. Quanti re ha sconfitto? Quante nazioni? Erano 4 nazioni. Non sappiamo quanti soldati avevano, ma penso che avevano più di 318. Forse avevo anche 3.000 soldati, o anche di più. Ma col Signore con noi, noi siamo più che vincitori. Noi possiamo sconfiggere delle circostanze, delle cose che sembrano umanamente insormontabili. Perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. E quindi dopo questa vittoria che il Signore sicuramente soprannaturalmente ha unto, ha guidato Abramo anche nel dividere le sue forze, nella sua tattica per sconfiggere questi re, in versetto 17 e 18 vengono due re a incontrare Abramo. E anche qui vediamo che Abramo deve fare una scelta. Per questo la vita di Abramo è molto attuale anche per noi, perché io so, ognuno di voi, ogni settimana dovete fare scelte spirituali nel lavoro, nella famiglia, dove abiti. Mi comprometterò con questo mondo o onorerò il mio Signore? È specialmente pericoloso dopo una grande vittoria. Sapete, quando siamo in battaglia, quando le cose vanno difficili, magari veniamo ogni venerdì alla preghiera, fratelli pregate per me, sto attraversando un momento difficile, magari no, stiamo nella parola perché vogliamo che il Signore ci parla, che ci dà una guida, ma poi quando abbiamo la vittoria e tutto sta andando bene, la nostra tendenza sarebbe di rilassare e magari pregare meno e magari leggere la parola meno. E quindi anche Abramo poteva gonfiarsi, pensare, ah, vedi, con pochi uomini ho sconfitto 4 re. Sono bravo. E anzi, il re di Sodoma si presenta a lui. Poi in versetto 21, poi il re di Sodoma disse ad Abramo, dammi le persone e prendi i beni per te. Ma Abramo rispose al re di Sodoma, io ho alzato la mia mano all'Eterno, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, che non avrei preso niente di tutto ciò che ti appartiene, neppure un filo o un legaccio dei calzari, perché tu non abbia a dire io ho arricchito Abramo. Non prenderò nulla per me, ad eccezione di ciò che hanno mangiato i giovani, la parte che aspetta gli uomini che sono venuti con me, Aner, Eshcol e Mamri. Lascia che essi prendano la loro parte. Quindi viene a Abramo questi due re, il primo re di Sodoma, che vuole fare un'alleanza. E abbiamo visto già che in un certo senso Abramo ha aiutato il re di Sodoma, ma non tanto per aiutare il re di Sodoma, ma per riscattare suo fratello. Perché per Abramo quello che era importante per lui non era i beni di questo mondo, o i beni di Lot, o i beni di Sodoma, ma era il bene di suo fratello. Era il bene dell'anima di Lot. A questo lui si interessava. Ma adesso arriva il re di Sodoma e dice: guarda, Abramo, dai, unisciti a me. Prendi tutta questa ricchezza di Sodoma. Tutto è tuo. E quindi lui ha la scelta di compromettersi con questo re della città depravata, o di ricevere l'offerta di un altro re, che vediamo in capitolo 18. Allora Melchisedec, re di Salem, portò pane e vino, ed egli era sacerdote del Dio Altissimo. Andrea mi ha un po' anticipato prima. Quasi ha predicato il mio messaggio. Ma lo perdonerò. Quindi Abramo ha davanti a sé questo re di Sodoma e questo Melchisedec, re di Salem. Voi sapete Salem cosa vuol dire nella Bibbia? Gerusalem, no? Salem vuol dire pace. I musulmani dicono Salam Aleikum, la pace di Dio o Allah con te. Anche gli israeliti ancora dicono Shalom, e noi diciamo pace in Italia. Melchisedec vuol dire re di giustizia. Sono due parole, Malek, re, e Tisedec, giustizia. Quindi si presenta il re di Sodoma e questo re di Salem, Melchisedec, il re della giustizia. Un po' curioso questo re. E presenta due cose davanti ad Abramo, il pane e il vino. Ora egli era il sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo del Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Come Andrea mi ha anticipato, non lo so se lo perdonerò, però. Si presenta davanti a questo re di Salem, Melchisedec, questo sacerdote del Dio Altissimo. Voi sapete, avete capito chi è questo re? Gesù, esatto. In Ebrei capitolo 7 l'autore chiaramente dice che questo Melchisedec era Gesù Cristo. E tante volte nel Vecchio Testamento ci sono queste apparizioni di Gesù a questi santi del Vecchio Testamento, e teologicamente noi chiamiamo questo Cristofania, e vuol dire semplicemente una manifestazione di Cristo prima della sua incarnazione come umano. Un altro esempio, Ricordate la storia di Daniele in Daniele dei tre figli Shadrach, Meshach e Abednego, che non volendo inchinarsi davanti all'immagine del re vengono gettati nel fornaccia. Conoscete quella storia, giusto? E cosa vede il re quando guarda dentro la fornaccia? Pensava di avere tre persone carbonizzate, ma cosa vede? Lui dice: io vedo quei tre ragazzi e c'è un altro che sembra il figlio di Dio, e loro stanno camminando in mezzo al fuoco. Fratelli, voi non dovete aver paura in questo tempo di crisi, di depressione, di recessione, quello che vogliamo chiamarlo. Se tu sei un figlio di Dio, Dio ha promesso, come i passeri, Lui ti darà il tuo seme quotidiano. Come le giglie dei campi, Lui ti rivesterà. Vedi, io avevo la maglia per mettere oggi. Forse anche in tempi così possiamo anche renderci conto quanto siamo fortunati di vivere in Italia, perché anche il più povero operaio è un ricco in confronto alla maggior parte delle persone in questo mondo. Sappiate questo? Ci rendiamo conto? C'è gente in Africa, in Asia e in altre parti del mondo che stanno morendo di fame mentre noi parliamo. Ci sono papà come me, come voi, che vedono i loro figli morire davanti ai propri occhi perché non c'è niente da mangiare. Noi siamo benedetti. Anche qui, se uno perde il lavoro, c'è la disoccupazione, c'è una rete sociale. Ma tanti nel mondo non hanno queste cose. E quindi questo re Melchisedec si presenta a Abramo col pane e il vino, il suo corpo e il suo sangue. E lui benedisse Abramo. Notate che questo re Melchisedec non si è presentato a Abramo e ha detto: Abramo, mi devi dare la decima, poi ti benedirò. Lui si presentò col pane e il vino e lui benedisse la vita di Abramo. Benedetto tu sei nel Signore. E c'è molto dibattito, no? Ma nel Nuovo Testamento dobbiamo dare la decima, non dobbiamo dare la decima, ma è una cosa della legge o non è una cosa della legge? Vogliamo guardare alcuni passi velocemente, così anche voi potete avere chiarezza. Io confesso che tanti anni come credente, anche per me non era chiaro questo fatto della decima, se era biblico nel Nuovo Testamento per un credente di dare la decima o meno, se era veramente solo una cosa da leggere o no. Ma vogliamo guardare in Levitico 27. Perché sapete, fratelli, che anche l'atteggiamento che noi come credenti abbiamo riguardo il denaro è importante. In Levitico 27, versetto 30, ogni decima della terra, sia del semente della terra e dei frutti degli alberi, appartiene all'Eterno, è cosa consacrata all'Eterno. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. E per la decima delle mandrie e delle gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga sarà consacrato all'Eterno. Quindi questo passare sotto la verga era il modo dei pecorai, i pastori, no? Quando passavano dall'ovile per uscire e rientrare, mettevano questa verga, questa chiusura, che passava una alla volta e li contavano. no? Per assicurare che rientravano all'ovile tutti quelli che erano usciti nel pascolo. E quindi il Signore dice: ognuno che passa, di 10 che nascono, uno dovete offrire a me. In Deuteronomio capitolo 14, più avanti, due libri avanti, versetto 22. Deuteronomio 14. Versetto 22. Tu darai accuratamente la decima di tutto ciò che produrrà la tua semente, di tutto ciò che frumenterà il campo ogni anno. Versetto 24, ma se il tuo cammino è troppo lungo per te e tu non puoi portare la decima fino là, cioè fino al tempio o fino al luogo di culto, perché il luogo che l'Eterno il tuo Dio ha scelto per stabilire il suo nome è troppo lontano da te, quando l'Eterno il tuo Dio ti avrà benedetto, allora li converterai in denaro e con il denaro in mano andrai al luogo che l'Eterno il tuo Dio ha scelto. E userai quel denaro per comprare tutto ciò che il tuo cuore desidera, bue, pecore, vino, bevante, inebriante, qualunque cosa che il tuo cuore desidera, e mangerai davanti all'Eterno il tuo Dio e gioirà con la tua famiglia. Inoltre non trascurai la vita che abita entro le tue porte, perché non ha parte né eredità con te. Quindi nel Vecchio Testamento Dio ha stabilito questo sistema che le 11 tribù di Israele, ognuno doveva mettere da parte il semente o l'animale, o se magari erano mercante che non aveva un animale, la decima parte del loro denaro dovevano offrire al Signore, e questo andava per il mantenimento del Tempio e anche per il sostenimento dei Leviti. Voi conoscete chi erano i Leviti? Erano i sacerdoti nel Vecchio Testamento. Infatti, quando i 12 tribù di Israele entrarono nella terra promessa, i Leviti non hanno avuto nessun pezzo di terra. Il loro compito era esclusivamente di servire nel Tempio a Gerusalemme e poi servire nelle sinagoghe o questi tempi esterni sparsi per tutta la nazione, e poi c'erano 24 corsi, gruppi di sacerdoti, e facevano turni a servire nel Tempio a Gerusalemme. Quindi magari una stagione andavano un gruppo da questa parte di Israele a servire nel Tempio, poi loro tornavano dove abitavano sempre, ma i Leviti non era permesso di avere terreni, di coltivare. Il loro unico compito era di offrire sacrifici a Dio e di servire il popolo, e anche vedere per la distribuzione ai poveri, le vedove, eccetera. Quindi questo era il sistema che Dio aveva dato agli Israeliti. Qui in versetto 28, alla fine di ogni 3 anni metterai da parte tutta la decima dei tuoi prodotti di quell'anno, li riporterai entro le tue porte, e la vita che non ha parte né eredità con te, lo straniero, l'orfano e la vedova che si trovano entro le tue porte, verranno, mangeranno, si sazieranno affinché l'Eterno il tuo Dio ti benedica in ogni lavoro in cui metterai mano. Quindi c'era la decima ogni anno, 10% dei loro beni, e ogni terzo anno un'altra decima che andava per i poveri, gli orfani, le vedove. E quindi in realtà, come c'era un extra decima ogni terzo anno, gli israeliti davano 13,33 eccetera eccetera ogni anno al Signore. E questo è il sistema per provvedere per il Tempio, per il mantenimento dei Leviti e le loro famiglie e anche per aiutare chi era sfortunato. C'era un altro provvedimento nel governo di Israele, nel Vecchio Testamento, che diceva che tutti quelli che avevano dei terreni, dei frutteti, dovevano passare solo una volta a mietere o a raccogliere. E tutto quello che... Allora non era permesso di passare due volte nel frutteto o due volte nel campo di grano, ma dovevano lasciare che gli orfani, le vedove, i poveri potevano loro ripassare e raccogliere quello che era rimasto. Questo vediamo chiaramente nella storia di Ruth. E secondo me è un sistema molto meglio di quello che abbiamo oggi in Italia, negli Stati Uniti, perché nessuno prende niente per niente. Cioè in Italia, in America, noi in America abbiamo il welfare. Chi è pigro e non vuole lavorare, il governo gli dà un sostenimento e stanno a casa a fare niente. Non va bene questo, anche perché promuove pigrizia nelle persone. Ma vedete che il sistema in Israele era molto meglio, anche perché conservava la dignità delle persone. Non era una mancia che andavano lì a mendicare. Loro dovevano lavorare, dovevano uscire nei campi a raccogliere. Però venivano provveduto anche quelli meno fortunati. E noi dobbiamo pensare che questo è un sistema di più di 4.000 anni fa. Qualcuno che ha studiato la storia, se tu vedi gli egiziani, tutte le culture antiche, non c'era nessun provvedimento per i poveri. Ti arrangi, morivano e basta. Ma era un sistema molto buono, molto equo. Guardiamo un po' indietro in Deuteronomio 6. Abbiamo già visto che la decima nel Vecchio Testamento era un obbligo. Non era una libera offerta, era un obbligo. E anche qui in Deuteronomio 6, versetto 17, osserverete diligentemente i comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio, e i suoi precetti, e i suoi statuti che io vi ho ordinati. Perciò farai ciò che è giusto e buono ai occhi dell'Eterno, affinché ne venga del bene a te ed entri a occupare il buon paese che l'Eterno giurò di dare ai tuoi padri. Guardiamo un po' avanti in capitolo 7, versetto 12. Così se voi darete ascolto a questa legge e li osserverete e mettete in pratica, l'Eterno, il vostro Dio, manterrà con te il patto e la benignità che ha giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà e benedirà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche, le gregge delle tue pecore nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. Vedete che la benedizione di Dio per il popolo di Dio sotto la legge era basato sulla loro obbedienza ai comandamenti di Dio, tutti i comandamenti, incluso quello della decima. E purtroppo tante volte anche noi credenti non abbiamo capito cosa vuol dire onorare Dio con i nostri beni. Abbiamo ancora la mentalità del Vecchio Testamento. Pastore sta parlando del denaro, non mi piace quando fa messaggi su questo. Ah, va bene, adesso mi fai sentire in colpa, ok, io darò. No, hai capito male. Vabbè, il pastore ci ha fatto un insegnamento che dobbiamo dare la decima, allora dobbiamo darlo, io, uffa, non lo voglio dare, ma lo do lo stesso. No, hai capito male. Tu sei ancora nel Vecchio Testamento. Cosa abbiamo visto in capitolo 14 di Genesi? Melchisedec si presenta davanti a Abramo col pane e il vino. Abramo, questo è il mio sacrificio per te. Se tu credi in me, io ti benedico. E dopo Abramo ha dato la decima. Io non vedo nessuna parte che Melchisedec disse: se tu ubbidisci tutti i miei comandamenti come sacerdote del Dio Altissimo, io ti benedirò. Comprendete, fratelli, la differenza fra la legge e la grazia? Noi non siamo sotto la legge. Non c'è nessuna legge che dice che tu devi dare niente al Signore. Perché noi non diamo nel Nuovo Testamento per ottenere qualcosa da Dio. Anche le chiese della prosperità che dicono: fratelli, se tu dai 10, Dio ti darà 100, 1000. Questo è blasfema. E poi non è vero. Se tu dai da questa motivazione, Dio non ti darà niente. Posso assicurarvi. Se tu dai pensando che Dio, in specie di Las Vegas, no, che tu metti 10 e Dio, cin cin, no, tru, guarda quanto oro ce l'ho. No, hai capito male. La decima, tutte le offerte, tutte le cose, nostro tempo, nostro braccio. Perché sapete, possiamo fare offerte anche venire a pulire la chiesa o andare a visitare un fratello in ospedale o andare a aiutare un fratello a pitturare la casa o fare trasloco. Anche questa è un'offerta a Dio. Ma come Abramo, noi non facciamo queste cose per avere qualcosa del Dio. Lui ci ha dato tutto. Lui si è presentato davanti a ognuno di noi, Gesù, con il pane e il vino, col suo sacrificio, del suo corpo e il suo sangue. E disse: io ho fatto questo per te. E io, se credi in me, io ti benedico. E noi, come Abramo, offriamo la decima non perché Dio ci obbliga di farlo, ma perché noi siamo contenti, perché noi lo amiamo. Oh, sta passando la cestina. Pensate un attimo. Stavo meditando questa mattina su questo. Quando Dio ha visto la nostra condizione, quando Adamo peccò, e quindi tutta la razza umana è caduta nel peccato, nella morte, nella separazione da Dio, quando c'era il tempo di dare un'offerta, in un certo senso, quando il cestino passava davanti a Dio, cosa ha offerto Lui per noi? Ma non lo so, quei umani, sì, magari do un euro. Cosa ci ha dato? Cosa ci ha offerto? Ci ha dato tutto. Ha dato la propria vita. E non dico questo per mettere un senso di colpa su di voi. Dobbiamo uscire dalla vecchia mentalità carnale. Dio non vuole che noi di obbligo, va bene, devo dare. No, tienili per favore. Perché non sarà mai benedetto quell'offerta là. Noi dobbiamo dare con cuori allegri. Anzi, la parola di Dio lo dice. Guardiamo in 2 Corinzi capitolo 9. Secondo Corinzi 9, versetto 6. Questo è l'apostolo Paolo che parla a una chiesa nel Nuovo Testamento. Or questo dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Quindi queste sono leggi anche spirituali nel Nuovo Testamento. Ma non vale solo per il denaro, vale per una telefonata, vale per una visita, vale per tante cose. Io ho avuto dei fratelli che magari sono venuti per un po' nella chiesa, poi dopo un po' sono andati via, magari parlando anche male, e nessuno mi ha mai chiamato, nessuno mi ha visitato, nessuno mi ha mai questo. E diverse volte mi è capitato a chiedergli, ma tu hai mai visitato qualcuno? Tu hai mai chiamato qualcuno? Tu hai mai visitato qualcuno nell'ospedale? Quello che noi seminiamo, raccogliamo, fratelli miei, è una legge spirituale. E Paolo dice, se tu semini con la tua vita, non solo il denaro, quando passi il cestino, ma se tu semini scarsamente, sei taccagno spiritualmente, tu riceverai poco, anche dagli altri. Ma se tu sei abbondante, gli altri saranno abbondanti con te. E Dio sarà abbondante con te. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malvoglia, né per forza. Come ho detto prima, quando passi il cestino, adesso il pastore ci ha detto che dobbiamo dare la decima, quindi domenica prossima, uffa, se lo devo fare va bene, prendo il piede di porco a sganciare quei soldi dalla mia tasca. No. Non di malavoglia, non per forza. Sapete che Dio provvederà senza di te a pagare l'affitto di questo locale, a pagare la corrente, a pagare il gasolio, a aiutare i missionari che noi sosteniamo. Dio non ha bisogno di te. Dio userà altre persone. Ma se Dio ha fatto tutto per noi, fratelli miei, l'ha fatto tutto o no? Cos'è la decima? Che non è niente. Non è niente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malvoglia né per forza. Perché Dio ama un donatore allegro. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere quando passa il cestino. Questo è l'atteggiamento quando Enzo viene da noi e dice, puoi aiutare a pulire la chiesa come fanno quasi tutti gli altri fratelli? Certo, fratello, gloria a Dio, anche io posso aiutare. È bello avere il locale pulito, no? È bello avere gasolio nella stufa, anche se questa mattina abbiamo avuto un problema. Quando passa quel cestino, noi dobbiamo essere allegri. Alleluia. Il Signore ha fatto così tanto per me. Cosa sono 10% del mio denaro? Non è niente. Io dico che anche 100% non sarebbe niente in confronto a quello che Gesù ha fatto per noi. Dio ama i donatori allegri. Dio ama quando noi siamo generosi perché Lui è un Dio generoso. Non ha dato tutto per noi. Io sono così contento quando vedo i miei figli e ringrazio Dio che tutti e tre dei miei figli tutti hanno un'anima abbastanza generosa. E ho visto che quando magari do una caramella a Josh o do una caramella a Josiah o Abigail, loro dicono sempre per gli altri due, o magari prendiamo gli M&M's, sappiamo tutti gli M&M's, no? E io do 100 M&M's a Josiah. M&M's, lo sai cosa sono? Quelle piccole caramelle colorate, gli M&M's, va bene. Diciamo che io do 100 M&M's a Josiah. E io dico, Josiah,
adesso ti ho dato 100, mi dai, puoi dare a me 10?
No, sono tutti miei.
Secondo voi sarò contento come papà? Dice, mamma mia, che taccagno di figlio c'ho! Che avido, mamma mia, un piccolo mostro! Ma se io do 100 a Giosaia, e lui dice, sì papà, ti do 15! E io prendo anche, e quelle che rimangono do anche a Abigail, do Giosaia, do il bambino che abita a fianco. Secondo voi come sarò io come papà? Guarda Giosaia, ti do un altro 100. Vai a distribuirli. Comprendete, fratelli? Sapete che Dio non ha problemi. Wall Street ha problemi. Mibtel ha problemi. Ma il creatore dell'universo non ha problemi. Non ha nessun problema. Non ha bisogno di noi, ma lui ci invita. Volete vivere per fede? Volete mostrare un po' di fiducia in me? Sapete che Dio vuole, come mio bambino, usarci come canale di benedizione. Dio vuole vedere che siamo come Giosaia, generosi, come Abramo era generoso. E quando Dio vede che siamo generosi, lui dice, guarda, io ti do ancora. Continua a benedire la gente. Continua a dare ai poveri e aiutare la gente. Io ti darò ancora di più. Perché Dio, se la borsa va su e giù, lui sta bene. Perché tutto l'universo è suo.